Leo, l'uomo senza tempo, di Carlo Tedeschi. Legge Gianluca Melilli. Quelli sono famosi, altro che voi. In quei giorni di luglio del 1985, dopo i primi spettacolini nei locali per rallegrare i cuori della gente, non vedi quante facce grigie? Su tutti i giornali locali, ma anche su quelli nazionali, balzò alla cronaca la notizia, spesso in prima pagina, che il famoso spettacolo Forza Venite Gente, una commedia musicale incentrata sulla storia di Santa Chiara e San Francesco, stava per approdare, dopo essere già stato rappresentato al Palazzetto dello Sport di Rimini, nell'area dell'ex galoppatoio. Carlo lo venne a sapere perché alcuni denigratori gli dissero: «Quelli sono famosi, altro che voi!» «Ma dove credete di andare? Ma chi vi credete di essere?» Non fece in tempo a dirlo a Leo, ma gliel'avrebbe mai detto, quando accadde che uno dei produttori dello spettacolo arrivò fino al lago, inaspettatamente. Chiedeva, dal momento che aveva sentito parlare positivamente di una giovane e promettente compagnia teatrale, si era già conquistata una certa fama e nessuno lo sapeva, di poter ingaggiare dei ballerini proprio per quello spettacolo. Incredibile! La giovane Simona, Danilo e altri iniziarono le prove a Rimini e dopo due giorni ci fu il debutto. Simona ne era entusiasta. La sua scelta di vita infatti era la danza. Una scelta che aveva rischiato di essere soffocata quando le avevano diagnosticato una scoliosi pericolosa AS. Necessitava, secondo i medici di allora, di un busto in ferro e della rinuncia alla sua passione. Non era stato così. Leo aveva rassicurato i genitori e ora la piccola Simona, che pur tredicenne aveva partecipato insieme a Titti, sorella e insegnante di danza allora fidanzata di Barabba, Lorella, Stefanone, Marcellino, Carlo e altri, agli spettacolini nei locali per rallegrare i cuori. Poteva iniziare a volare come una farfalla. Per la prima volta Leo, Maria, Daniela, per la seconda Carlo insieme ad altri, andarono a vedere uno spettacolo teatrale. Ricevettero infatti dei biglietti omaggio. Portarono con loro anche alcuni dei ragazzi tossicodipendenti che stavano curando al lago e che dopo Anna, moglie di Roberto, e Monica, le prime ad aver chiesto aiuto, continuarono ad accogliere per circa un anno, salvando anche casi indicati dal CTST di Rimini come irrecuperabili, quali Marietto e Mirko. Erano come figli, non si potevano lasciare a casa. E poi finalmente si poteva offrire loro un diversivo senza doverselo inventare. Bello lo spettacolo e bravi gli interpreti. Tra di loro anche coautore Giancarlo, famoso. Firmava autografi, componeva canzoni per i divi del rock del momento, quelli che sarebbero rimasti nel tempo sulla cresta dell'onda. Forse fu per questo che, pur sapendo che lo stavano aspettando per conoscerlo, si fece attendere per più di mezz'ora. Quella fu un'impennata di vanità che l'indomani, quando Giancarlo raggiunse il lago, si sciolse come neve al sole, pur essendo l'estate del 1985. Anche Anna Maria, l'interprete di Chiara, raggiunse Morciano per conoscere Leo. Era infatti lì che lui, insieme al cameraman Emerson, a Carlo, Maria, Daniela, al microfonista Tony, al protagonista Gianluca, a Monica, Fiorella, Anna, Iano, Danilo, Augusto, Federico, Nunzio, quello soprannominato Riccio, eccetera, stava girando alcune scene del film La verità di un ragazzo. Era inusuale per tutti, anche per Maria, vedere Leo nei panni di regista. Ma a lei ormai non sorprendeva più nulla. Nemmeno essere la prima attrice, gliel'aveva chiesto Leo. Nemmeno essere paragonata da lui stesso ad Anna Magnani. Interpretava la parte della mamma del protagonista, mentre Daniela quella della sorella. Parti drammatiche, dolorose. Era Carlo che pettinava Maria e la truccava ad ogni scena. Così ne approfittavano per parlare delle loro responsabilità nell'opera di Leo, per affrontare al meglio il tutto, per capire se ci fosse stato del male da eliminare o del bene da far emergere, oppure come avrebbero potuto migliorarsi e come aiutare gli altri a crescere, a capire, a capirsi, per affrontare le avversità della vita e per superarle. Usavano spesso le parole di Leo, chiarificatrici, ma anche l'esperienza della loro vita, dei personali passaggi interiori, della propria fede. Anna Maria rimase affascinata da quell'uomo semplice che sapeva destreggiarsi così bene nelle riprese, con molta professionalità, ma soprattutto rimase colpita dal fatto, di film ne aveva girati molti, che quell'uomo non gridava, non si esagitava, non era scortese né tantomeno arrogante e che il tutto si svolgeva in grande armonia. Com'era possibile? Questo punto interrogativo la spinse a raggiungere il lago a Monte Colombo e, per quanto le fosse possibile, a frequentarlo. I suoi impegni di attrice e di soubrette erano tanti, troppi. Eppure sia lei che Giancarlo trovavano il tempo per essere al lago, non appena possibile. Lei iniziò a dare lezioni di danza gratuitamente alla giovane compagnia teatrale che via via si stava formando. Lui a scrivere un musical insieme a Carlo, al quale non pareva neanche vero di avere accanto dei veri artisti, per di più famosi, per di più disposti a collaborare con lui. Era stato proprio lui a chiedere sotto il balcone del primo piano dell'appartamento della palazzina in costruzione al lago, dove Leo abitava da un anno, quale potesse essere la storia per un soggetto teatrale. E Leo aveva risposto: «Beh, sarebbe bello scrivere di un personaggio che in ogni epoca si incontra con un amico». Da quell'esclamazione in poi, tra domande e risposte, iniziò a nascere un copione e niente po' di meno che la storia dell'umanità dall'epoca primitiva alle piramidi, sino ai nostri giorni. Carlo e Giancarlo ogni sera, quando intorno al caminetto spento era estate, si radunavano in molti alla fine di una giornata di lavoro, il piccolo paese del lago era ancora tutto da costruire, cantavano e descrivevano le scene ideate per il nuovo debutto e Leo le ascoltava. Sorrideva, applaudiva, correggeva. Lo si intitolò sicuramente Amici e Leo disse che bisognava debuttare a Firenze. Perché? Chiese Carlo. Perché è una piazza difficile, esigente. Così vedremo se sfonnamo. Naturalmente Carlo aveva ripensato al bar Roma, a quando gli aveva chiesto di ideare uno spettacolino e gli aveva risposto alla prima sortita: «Stasera usciamo tutti, andiamo a mangiare una pizza, tutti molto eleganti e poi facciamo lo spettacolino. Andiamo a fare una prova nella società. Si viene a vedere una mezza farsetta. Se è polvere poi incendiamo, vedemo fino a che punto sapemo fare. Se piacemo o schifamo». Naturalmente Carlo aveva ripensato a quei non troppo lontani sogni premonitori, dove tanti sipari rossi si aprivano e dove tanta gente applaudiva. Naturalmente Carlo sentiva di percorrere una strada già tracciata a matita, che ora aveva iniziato a ricalcare con la penna. Non sapeva ancora che una famosa televisione locale, in quegli anni una novità molto seguita, lo avrebbe chiamato per presentare le performance della compagnia teatrale che si stava sempre più affermando, proprio attraverso gli spettacolini nelle pizzerie e nei ristoranti. Ogni settimana Carlo preparava qualcosa di nuovo. E così c'era un gran da fare tra la scelta delle musiche, le canzoni, le coreografie, la realizzazione dei costumi e le prove. Aveva sentito anche la necessità di ideare una favola da recitare per la sua consueta scenetta dell'ubriaco. E una sera, aspettando che fosse Leo a fargli capire quando inscenarla, lui glielo chiese esplicitamente soltanto quando riuscì a idearla nella sua mente. Si era allestito un piccolo palcoscenico nel salone mensa, dove mentre le signore preparavano il pranzo come Silvia, la moglie di Rizzo, o Irene, la moglie di Orazio, la stessa Maria si prodigava per insegnare qualcosa alle sue sorelle o per seguirle in questa o quell'altra faccenda. Non tralasciava comunque di buttare un occhio su quello che Carlo stava realizzando insieme agli artisti, cui si aggiunse anche un'altra brava ballerina, Lilly, e una cintura nera di Taekwondo, Baldo. Al sabato sera tutti in macchina, anche con il gelo ed il ghiaccio, per raggiungere gli studi, esibirsi, cercando di trasmettere la gioia e la fede che animava quell'iniziativa. Leo, Maria, Daniela e Federica seguivano da casa la diretta TV. Se ci fosse stato qualche commento, si sarebbe affrontato la mattina della domenica.